Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno, buona mattinata a tutti, ben ritrovati dentro Architects and the City, il nostro appuntamento che accade una volta ogni due settimane sulle frequenze di Controradio e che realizziamo in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze per raccontare alcune delle vicende più attuali per quanto concerne il dibattito architettonico e urbanistico in città. E direi che oggi, a parte l'eccezionalità che avrete notato da voi della puntata in esterna, siamo davanti a uno dei luoghi più significativi per quanto riguarda le nuove vicende della vita urbana di Firenze. Siamo davanti alla facciata di Sant'Orsola, vedete un recente infografica che domina la facciata, rifacimento delle coperture della facciata del complesso di Sant'Orsola, c'è anche un payoff, come si chiama in gergo tecnico nella comunicazione, l'arte e la bellezza di Sant'Orsola di nuovo per tutti, e ci sono anche dei dati numerici, ecco perché la definivo un'infografica, che raccontano in parte anche la dimensione dell'intervento, la dimensione del volume ma anche la dimensione economica dell'intervento. Qui accanto a me abbiamo Benedetta Albanese, che è consigliere della città metropolitana con delega al patrimonio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Benedetta Albanese l'abbiamo presentata, Marzia Magrini in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti, ben ritrovata Marzia.
Buongiorno a tutti.
Alla mia sinistra invece Goffredo Serrini, che è docente universitario, insegna proprio rigenerazione urbana, quindi quanto mai pertinente, e inoltre rappresenta l'associazione Sant'Orsola Project.
Buongiorno a tutti.
Volevo dare l'onere innanzitutto a Marzia di ricostruire brevissimamente le vicende. Questa è una storia di questo luogo molto articolata e che ci porta molto indietro nel tempo. Brevissimamente, come racconteresti la storia di questo luogo?
Il monastero di Sant'Orsola nasce nel 300, appunto come convento, struttura conventuale femminile, e la sua funzione, diciamo, ecclesiale si mantiene fino al 1810, in cui viene celebrata l'ultima messa, insomma, liturgica, e dopodiché diviene manifattura tabacchi fino al 1940, quando poi viene spostata in una nuova sede in Piazza Puccini, e da quella fase, diciamo, questo convento segue delle, diciamo, vicende un po' alterne, diventa rifugio per sfollati fino ad essere, diciamo, acquisita dal demanio come sede della Guardia di Finanza, che attua un certo tipo di intervento un po' pesante. Bisogna ricordare che in quella fase non era tutelato questo bene, questo dalla soprintendenza, ad onor del vero, e lo si vede, insomma, dagli interventi che sono stati realizzati. C'è un intervento di un consolidamento piuttosto pesante sulle facciate, che è palesemente visibile anche ora dall'esterno, così come anche gli interni sono stati notevolmente modificati con una mano piuttosto pesante. Nel 2011 vengono attuati degli scavi, perché si supponeva, insomma, con un buon margine di veridicità nello stato attuale, che vi fosse la sepoltura di Lisa Gherardini, la Gioconda, la modella di Leonardo per il celebre quadro, e ad oggi è rimasta la struttura, se vogliamo, che conserva un po' le vestigia storiche, no, del fabbricato. Tutto il resto, se vogliamo, insomma, un pochino ha fatto dimenticare il ricordo dell'oggetto storico di pregio. E quindi poi ad oggi, nel corso, insomma, degli anni, la Guardia di Finanza non ha continuato da utilizzarlo negli anni 90 come propria sede, insomma ha fatto altre scelte, e quindi poi sono stati fatti degli interventi, se vogliamo, di supporto, no? La copertura, il tamponamento delle aperture per motivi di sicurezza, e tutta una serie di interventi che mi sento di dire un po' posticci, che ne hanno però di fatto impedito l'accesso e quindi l'uso per la città, insomma, per il quartiere.
Benedetta Albanese è la promotrice dell'ultimo, in ordine di tempo,
degli
bandi, degli ultimi, neanche solo dell'ultimo, un bando emerso recentemente, partendo da quali intenti?
Beh, allora l'intento è sempre lo stesso, ossia recuperare un immobile che evidentemente non soltanto è inserito nel cuore di San Lorenzo e del centro storico di Firenze, ma anche risollevare questa zona da uno stato di degrado a cui porta poi necessariamente la scarsa cura e la scarsa, diciamo, utilizzazione di un immobile tanto grande, perché non è stato detto, ma sempre per dare qualche dato numerico utile, qui si parla di 17.560 metri quadrati, quindi si parla di un isolato intero. È evidente, appunto, non soltanto passandoci, ma soprattutto a chi vive qui, e Goffredo Serrini, come altri del suo comitato, ma di altri comitati, perché devo dire che intorno a Sant'Orsola e a San Lorenzo sono fioriti moltissimi comitati di cittadini interessati a parlare e stimolare anche in maniera critica l'amministrazione comunale e metropolitana, proprio perché al di là del recupero dell'immobile, che è doveroso per la rigenerazione urbana di cui si parla e si parlava anche in relazione alla manifattura tabacchi, si citava prima, è una relazione, una connessione, diciamo, interessante, una coincidenza interessante, oltre alla rigenerazione urbana è evidente che il fine essenziale è quello anche di restituire alla città la possibilità di vivere questo isolato come fosse realmente un quartiere. Quindi il fine del bando e anche, passa il motorino, e anche il fine degli interventi di qui sopra, di cui magari, non lo so, parleremo meglio dopo, è sicuramente quello di recuperare al meglio l'immobile, di riqualificare la zona anche dal degrado che crea il fatto di avere una superficie così vasta e abbandonata, appunto, in mezzo a un quartiere così popolato, popoloso e importante, e soprattutto rendere questo chiaramente in prospettiva futura, quindi con un recupero effettivo, non certo con i lavori che si sta facendo adesso che riguardano solo le coperture e le facciate, ma in prospettiva rendere assolutamente permeabile il piano terra e renderlo attraversabile, perché appunto oggi non potremo entrare dentro, però ci sono immagini, video e soprattutto la possibilità di accedere anche con visite guidate proprio in questi giorni a Sant'Orsola, ma insomma ci sono tre cortili che nella nostra ottica dovrebbero e vorrebbero essere vissuti come piazze, quindi un reinserimento di questo complesso, appunto, nel tessuto urbano, che lo rende più permeabile, che lo rende attraversabile, che lo rende fruibile, che lo restituisce sostanzialmente alla cittadinanza. Questo è il principio. Poi nel dettaglio non lo so. Posso parlare ancora.
Si vedrà a partire dal 30 novembre, che poi è la data di scadenza, no, di quest'ultimo bando.
È la data di scadenza per la presentazione, appunto, delle proposte.
Goffredo Serrini, quando nasce Sant'Orsola Project, la vostra associazione, con che finalità?
Ma intanto Sant'Orsola Project non è neanche un'associazione, è una rete di cittadini che mette insieme degli esperti di rigenerazione urbana, degli appassionati di città, dei cittadini del quartiere, e è una rete che cerca di mettere in connessione anche altre associazioni, altri gruppi del quartiere. Nasce nel 2013, in realtà nasce sulla scorta di una iniziativa, di una raccolta di firme che era chiamata Per bellezza e legalità nella zona del mercato di San Lorenzo, e questa però è un'iniziativa che in qualche modo lancia un'ipotesi che evidentemente poi riguarda Sant'Orsola e che mette al centro della nostra riflessione il tema del recupero di Sant'Orsola, non solo come edificio, come spazi, ma come elemento che possa in qualche maniera rilanciare il quartiere di San Lorenzo, che è evidentemente interessato da fenomeni assai complessi che riguardano il mercato, il turismo, l'espulsione di residenti e quant'altro. Ora, la questione centrale è che noi abbiamo sempre posto in una logica collaborativa con la città metropolitana, con la provincia prima, anzi in realtà poi con la città metropolitana, è quella di tentare di capire tutte le operazioni che possono essere fatte a Sant'Orsola indipendentemente dal futuro, indipendentemente da chi metterà a regime Sant'Orsola. Su questo poi spero che oggi ci sia modo di parlarne. L'idea è sempre stata quella di aprire, quella di rimettere in circolazione gli spazi di Sant'Orsola, che sono chiusi da 40 anni, questo lo ricorda chi non lo conosce, e sono stati totalmente rimossi dal sistema della città, tant'è vero che tantissime migliaia di persone non ne hanno la minima idea, non sanno dov'è, non sanno cosa c'è dentro, non sanno che questi 17.000 metri quadrati sono pubblici, sono di proprietà pubblica, sono un bene pubblico, un bene comune, che quindi in quanto tale potrebbero e dovrebbero essere riutilizzati in tempi più brevi possibili, non sanno che ci sono state tantissime iniziative cooperative che hanno tentato di costruire dei progetti, dei bandi eccetera, e che ahimè per ragioni varie hanno fallito, e che quindi questa situazione non ha fatto altro che proseguire il fatto che questo enorme bunker nel centro di Firenze sia da anni inutilizzato. E allora Sant'Orsola Project ha tentato da anni di aprire le porte e quindi fare tutte le possibili iniziative per avere degli usi temporanei all'interno della struttura, per fare delle attività di carattere culturale e artistico, per spingere le amministrazioni che si sono succedute a fare dei progetti intelligenti, per cercare di governare questi progetti attraverso un sistema di partecipazione e di collaborazione con il quartiere, che al momento ha dato esiti assai poco virtuosi.
C'è un'altra novità interessante da raccontare, lo farei fare a Marzia. C'è una recente istanza fatta da un coordinamento tra l'Ordine degli Architetti, Dida e appunto Sant'Orsola Project all'autorità garante per la partecipazione della Regione Toscana, perché voi credete fortemente che un processo partecipativo potrebbe essere una via d'uscita virtuosa?
Sì, di fatto lo stimolo è stata proprio la pubblicazione, come dire, della notizia su questi interventi programmati dalla città metropolitana sull'immobile, che ha stimolato su iniziativa, a dire il vero, de Sant'Orsola Project questo accorpamento, per poter chiedere un supporto all'amministrazione, perché di fatto vogliamo chiaramente essere coinvolti in questo processo, ma coinvolgere le amministrazioni anche in un percorso virtuoso, insomma, di contributo, insomma, di con spirito di servizio, se vogliamo, per costruire insieme, da esperti, cioè da dire, un processo partecipativo corretto, che non sempre è, come dire, perseguito, diciamo, in questi tipi di iniziative. Quindi secondo noi è importante studiare l'immobile, ma soprattutto pensando certamente alle opportunità, alla potenzialità che rappresenta, ma partire dall'ascolto, che è un percorso complesso evidentemente da costruire. L'università ovviamente ha un approccio scientifico, l'Ordine degli Architetti indubbiamente fornisce un ambito di competenza specifico, e Sant'Orsola Project, oltre che offrire anche loro, no, al loro modo, diciamo, determinati ambiti di competenza, rappresentano il mondo dei cittadini, delle associazioni, di chi vive il quartiere. Ma è importante per noi ricordare che sicuramente questo è un motore di potenziale rigenerazione per questo quartiere, ma allo stato attuale può essere veramente un attivatore per il centro storico fiorentino, perché ormai il sistema urbano anche del centro è cambiato a fronte di tutti gli interventi sui trasporti, su tutta una serie, insomma, di sistemi, diciamo, afferenti, che è importante mettere sotto osservazione e studiare come esperti. Ci piace ricordarlo, ma ogni tanto è la chiave.
Benedetto Albanese, la trattativa privata verso la quale sembra andare, no, il bando, è conciliabile con il percorso partecipativo? Sono due modelli che non si possono mettere a registro? Come l'ha pensato?
Allora, la trattativa privata arriva all'esito di una serie di bandi, appunto, di concessioni di valorizzazione, che per varie ragioni o non hanno visto offerte, o altrimenti hanno visto offerte che poi non hanno superato il vaglio, appunto, della commissione, perché, ripeto, l'interesse dell'amministrazione, che dal 2009 sostanzialmente si occupa di Sant'Orsola, perché appunto, come è stato ben ricordato prima, precedentemente era un bene demaniale, soltanto per permuta è entrato nel patrimonio della città metropolitana 9 anni fa, quindi comunque un tempo lungo, ma un tempo effettivamente molto più corto di quella che è la storia, appunto, anche di abbandono e di degrado, appunto, di questo immobile, e vale la pena ricordarlo, perché dal 2009 ci sono stati vari interventi non soltanto tamponamento, ma anche tentativi di riqualificazione, che poi, appunto, come è stato detto giustamente, per varie ragioni, anche da ultimo, sono andati sempre negativamente. Ecco perché riteniamo che è stato ritenuto appunto che un'eventualità per trattativa privata possa agevolare l'interlocuzione dell'amministrazione con il soggetto eventualmente scelto. Il bando è aperto a chiunque, evidentemente non c'è a seconda di quante e quali saranno le proposte che arriveranno alla fine di questo mese, si insedierà una commissione di gara che chiarirà prima evidentemente i criteri di scelta e poi individuerà tra le, io mi auguro, molteplici proposte appunto che perverranno, quella ritenuta più adeguata. A quel punto la trattativa privata può agevolare il dialogo nella misura in cui in un bando normalmente si ha un progetto definito, quello è, quello viene valutato. Diversamente, se c'è la possibilità di una trattativa, è chiaro che l'amministrazione può entrare nel merito del progetto, può chiedere appunto che vengano variate alcune cose, alcuni servizi, e quindi in una partecipazione che non può essere, secondo me, per questioni di tempo e di legge, quella regolata dalla legge regionale toscana, perché è un processo partecipativo che nasce e si sviluppa diversamente, ma sicuramente in una partecipazione dove l'amministrazione è sempre stata in ascolto di quelle che sono state le richieste, le sollecitazioni, e quando ha potuto, come ha potuto, e anche le ha anche raccolte, è andata incontro a queste, in questo senso un dialogo come era aperto resta aperto, e quindi una trattativa privata lo può facilitare in questo senso, ossia attraverso l'intermediazione dell'amministrazione, quindi dell'ente pubblico, che tiene, come dire, il doppio contatto con l'eventuale interlocutore privato che mette il capitale, perché parliamo anche di questo, non solo di idee, parliamo anche di finanziamenti. Io non vorrei essere diciamo troppo materiale, diciamo, nel ricordare questo argomento, che però è importante. Dall'altra parte appunto tiene il contatto con le idee, con gli esperti, con le competenze, anche mettendo peraltro le proprie competenze, perché non io ma gli uffici della città metropolitana hanno comunque al loro interno anche delle esperienze, delle professionalità che si sono rese utili nel tempo. E poi non dimentichiamo la soprintendenza che, con tutti i vincoli che gli architetti qui ben conoscono, diciamo che appunto sovrintende dall'alto ogni operazione, e di fatto e di diritto appone un benestare, un visto a tutti gli interventi che devono essere fatti, compresi questi. A proposito di questi interventi, mi preme dire appunto che si tratta di finanze proprie dell'ente metropolitano, ossia, e non sono poca cosa, perché in totale sono insomma parecchi milioni di euro che la città metropolitana investe dal proprio bilancio su interventi che io non direi in questo caso, diciamo, di tamponamento, perché finora è stata fatta effettivamente la manutenzione necessaria a tenere diciamo in condizioni adeguate l'immobile, che non è effettivamente ben adeguate a che non caschi una tegola in testa a qualcuno, in questo senso, sì certo, ma
perché è chiuso,
è chiaro, quindi degli interventi di questo tipo. Invece gli interventi che sono stati programmati, finanziati e che anzi partiranno, perché non sono più soltanto, diciamo, un'idea, il primo di questi che riguarda le coperture, quindi il tetto, consegneremo, diciamo, a chi si è aggiudicato i lavori questo lunedì 12 novembre le chiavi per poter entrare e aprire appunto il cantiere dentro Sant'Orsola, quindi sono cose che si stanno facendo ora. Il successivo per le facciate e gli ingressi appunto è in fase, diciamo, esecutiva, e quindi anche quello con i primi mesi del nuovo anno entrerà, diciamo, in atto, e quindi si realizzerà all'interno di Sant'Orsola. E poi ci sarà, a seconda di come poi si svilupperanno anche i prossimi step, compreso questo appunto del bando, un eventuale, ma per noi importante, terzo passaggio che si realizzerà nel corso evidentemente del 2019, che riguarda il piano terreno e soprattutto la parte degli scavi. Quindi la nostra intenzione, a prescindere da come vadano i bandi, è quello di mettere finanze proprie per poter fare innanzitutto interventi e consentano alle persone di entrare in sicurezza, e dopodiché rendere appunto fruibile e attraversabile e permeabile almeno il pian terreno e soprattutto la parte degli scavi, che, come veniva ricordato prima, è quella che ha anche un interesse archeologico, storico e artistico. Ultima cosa che appunto volevo dire riguarda la possibilità appunto che la città metropolitana tenta, diciamo, di dare, nonostante le difficoltà, di tenere in sicurezza un immobile tanto grande e tanto anche diciamo sciupato nella sua struttura interna ed esterna, è la possibilità di fare delle visite guidate, che in realtà è già in atto da parecchi giorni, perché è dal 27 ottobre che sono partite queste visite guidate, chiaramente su prenotazione. Sono visite di oltre un'ora, di circa un'ora e un quarto appunto, e le ultime si avranno con questo 11 novembre, quindi in questi tre fine settimana è stato possibile farle, e non è stato semplice organizzarle, perché appunto per tutte le ragioni che dicevano bene anche gli altri prima, non è un immobile semplice, non è facile garantire la sicurezza delle persone una volta che si consente a cittadini, residenti, turisti, chi che sia, di entrare dentro Sant'Orsola. Lo si deve fare garantendone la sicurezza e l'incolumità innanzitutto.
Goffredo Serrini, sì.
Posso tornare su?
No, scusa, torni su. No. Torna pure sull'argomento e magari raccontiamo anche quello che Sant'Orsola Project ha fatto fino adesso, perché quei pochi cittadini che conoscono questo spazio probabilmente sono entrati in occasione di uno dei vostri progetti di uso temporaneo fra il 2013 e il 2014.
Sì, allora. Penso che sicuramente se oggi la città metropolitana organizza delle visite, mi fa piacere che lo faccia, in parte forse lo fa grazie anche alle sollecitazioni, alle spinte e alle iniziative che noi abbiamo cercato di gestire, che hanno reso possibile o hanno palesato in qualche modo la necessità, la bellezza e il piacere, anche se volete, di rientrare in questo edificio, di rimpossessarsi dei suoi spazi e di rimetterli in relazione con il quartiere. Però mi scuso se torno un secondo indietro e poi torno sulla questione che mai posto. Quello che a me risulta strano, e faccio notare che, anche se questa prendetela come una battuta, noi siamo fuori di Sant'Orsola oggi, cioè si organizzano le visite, si fanno i progetti, si fanno i bandi eccetera, si fanno i sopralluoghi, poi noi con la benedetta albanese non riusciamo a stare 5 minuti dentro Sant'Orsola anche per far vedere gli spazi alle persone che magari seguiranno questa trasmissione. Chiusa la parentesi, però voglio dire, quello che è veramente un po' strano, dottoressa Albanese, è che vorremmo capire tutti, non io personalmente, cittadini, Controradio, l'Ordine degli Architetti, eccetera, quali sono le strategie della città metropolitana su Sant'Orsola, perché francamente saremmo molto curiosi di sapere quali sono le strategie, perché contemporaneamente in questo momento noi siamo di fronte a una situazione in cui veniamo da una storia lunga che abbiamo raccontato, non sto a riraccontarla di nuovo. Avete rilanciato un bando che sostanzialmente ha gli stessi requisiti, le stesse caratteristiche del bando precedente, con qualche sfumatura, e che ha questo esito finale, quello che sarà, che invece apre uno scenario completamente diverso rispetto a prima, perché aprite alla trattativa privata, con tutto quello che ciò significa, di positivo o di negativo o di problematico. Questo è un bene comune, un bene pubblico, cerchiamo di capire che vuol dire fare una trattativa eventualmente con un privato. Qual è la strategia che ha la città metropolitana? Vuole avere una regia di questo progetto? Vuole affidare a un soggetto privato completamente i destini di questo edificio incredibile? Tra l'altro, allo stesso tempo, finanziate delle opere per circa 4 milioni abbondanti, 1,5 milioni rotti sulle coperture e gli altri sulle facciate. Che significa fare un progetto sulle facciate in assenza di un progetto complessivo di riuso? Cosa vuol dire spendere 2+ milioni teorici di euro per questo? A luglio il sindaco Nardella ha parlato di un teorico finanziamento di 20 milioni, parole sue, sull'edificio. Allora, questo vuol dire che voi volete fare un progetto e tenervi, e noi saremmo, penso, d'accordo che un bene pubblico venga in qualche modo gestito, fermo restando tutta una serie di possibili iniziative pubblico-privato, miste, eccetera. Allora, la strategia mi sembra onestamente un po' confusa. A fronte di questo, e torno forse sulla domanda che mi ponevi, mi parrebbe assolutamente opportuno e necessario che in qualunque prospettiva temporale intanto si possano, come ho sempre sostenuto, con cifre relativamente basse, infinitamente minori di quelle che voi avreste messo a disposizione per le facciate, fare delle operazioni di messa in sicurezza di alcuni spazi del piano terra, che già lo sono peraltro in molte situazioni, e permettere in ogni caso che vi siano mensilmente, settimanalmente, in un programma, in una serie di accordi da fare con associazioni culturali, con soggetti vicini all'amministrazione eccetera, una possibilità di uso temporale, transitorio di tutti gli spazi a piano terra, insisto, di Sant'Orsola, in modo tale che le persone, il quartiere, i cittadini, i turisti, gli ospiti stranieri, quello che vi pare a voi, possano lentamente riappropriarsi di questo spazio, utilizzarlo e farlo vivere, che è quello di cui ha più bisogno. Per ora mi fermo, grazie.
Replica in tempo reale.
Ecco, in tempo reale, allora comincio dall'inizio. Siamo qui fuori perché dall'inizio dell'intervento del caro Serrini. siamo qui fuori e non dentro Sant'Orsola per due ragioni essenziali. Noi abbiamo organizzato, come voi sapete, questa trasmissione all'ultimo momento, e all'ultimo momento non, la dirigente non ha potuto, diciamo, organizzare la entrata in sicurezza delle persone e delle strumentazioni, il che non vuol dire che non si possa entrare qui dentro, vuol dire che le cose, visto che si fanno per bene, richiedono qualche giorno di comporto, giorni che qui non abbiamo avuto, ma altrimenti, se non ci fosse stato la consegna delle chiavi del cantiere questo lunedì e avessimo fatto la trasmissione la settimana prossima, non ci sarebbe stato alcun problema a entrare dentro, perché dentro questo luogo si entra, tant'è che, ripeto, questo stesso fine settimana, lo scorso fine settimana e quello precedente, sabato e domenica, sono state organizzate delle visite guidate. Quindi semplicemente si fanno le cose per bene, e un dirigente che deve mettere una firma che comporta una sua responsabilità civile e penale di quello che accade all'interno, richiede, secondo me giustamente, qualche 48 ore, diciamo, di comporto per poter organizzare gli atti. Quindi questa è la ragione, mi dispiace, ma mi sembrava più importante, diciamo, essere presente qui oggi seguendo le esigenze della trasmissione. Ma ci saranno altre occasioni per recuperare. Sicuramente è vero che gli stimoli, appunto, e anche le critiche che ci vengono offerte da Sant'Orsola Project e da altri comitati e cittadini, perché io, come ricordo, sono anche consigliera del Comune di Firenze e quindi partecipo, diciamo, della vita di questo quartiere anche in un'altra veste, ci sono servite sicuramente da stimolo, e anzi alcune delle proposte che nel tempo sono state fatte dai comitati sono state raccolte all'interno dei bandi, ad esempio quello della proposta del cantiere aperto, ossia la possibilità durante i lavori di poter avere un'area che sia accessibile, appunto, ai cittadini per organizzare momenti di confronto, conferenze, studio, videoproiezioni, e anche per seguire in trasparenza e sicurezza l'evoluzione dei lavori. Questa, per esempio, è una cosa che abbiamo recuperato e che certamente è venuta da una proposta dei comitati, anche di Sant'Orsola Project. Quindi c'è stata un'interlocuzione che nel tempo ha prodotto dei frutti e anche delle sollecitazioni importanti. Per tutto il resto mi sento di dire che la strategia non è confusa nella misura in cui l'obiettivo è il recupero e la riqualificazione e di questo immobile e del rione del quartiere di San Lorenzo, che in questo caso, a livello sinergico tra città metropolitana e comune, nel tempo ha visto non soltanto riqualificare la piazza del Mercato Centrale, ma anche altre aree, appunto, di San Lorenzo, e che oggi manca effettivamente di questo grande isolato che è occupato da Sant'Orsola, e che è sicuramente un obiettivo e una sfida che viene presa con serietà, al punto che, e qui ritengo non sia uno sperpero ma un'assunzione di responsabilità, quello che si dice è: dal momento che noi abbiamo l'interesse a riqualificare questo immobile, che lo strumento per scelta è la concessione di valorizzazione, che quello che ci vogliamo fare in realtà non è scelto dall'ente metropolitano ma è in gran parte stabilito da quelle che sono le funzioni urbanistiche stabilite all'interno del regolamento urbanistico del Comune di Firenze, regolamento di recente approvato nel 2015 dal Consiglio Comunale Fiorentino, e che quindi prevede all'interno di questo immobile tutta una serie di funzioni che non sono nella disponibilità né della consigliera sottoscritta né del sindaco, perché riguardano il Consiglio Comunale e quindi il regolamento urbanistico della città. Sono funzioni che sostanzialmente consentono vari usi, escludendo il residenziale e il turistico ricettivo, questo per capirsi, quindi tutto il resto è quasi consentito. Quello che noi vorremmo fare, dunque, è già scritto nel regolamento urbanistico e nelle funzioni che sono poi indicate nel bando. Quindi questo immobile ha anche un vincolo che per permuta è di tipo didattico formativo, quindi è un immobile di interesse pubblico che deve essere destinato, appunto, ad attività di tipo didattico. Quindi quello che voglio dire è che ciò che può essere realizzato all'interno viene deciso sicuramente dall'amministrazione, ma è molto orientato da quelli che sono i documenti, i regolamenti e gli atti già presenti in città. Ciò che si cerca di fare nel bando è quello di mantenere certamente una regia, cercando di trovare un soggetto con cui interloquire e a cui suggerire quelle che sono le funzioni pubbliche che vorremmo fossero qui all'interno. Mi permetto di parlare, appunto, come è stato anche in passato, della possibilità non soltanto di rendere permeabili i cortili, ma di inserire una ludoteca, magari degli spazi appunto per il quartiere, degli spazi stessi per i residenti, perché si possano ritrovare appunto e con le associazioni culturali di cui si parlava prima rendere vivere e rendere appunto più ricco all'interno questo immobile. Tutte queste cose sono cose che vorremmo inserire all'interno di un progetto che deve però poi rispettare e le funzioni previste nel regolamento urbanistico e le funzioni che derivano da un vincolo di proprietà. Oltre a questo, dico, l'atto di responsabilità, che è quello di mettere milioni di euro propri nel rifacimento di tetto e facciate, lo ritengo il miglior modo di cominciare a togliere dal degrado questo immobile, perché come purtroppo la storia ci ha insegnato, nel tempo non tutti i bandi e gli avvisi sono andati bene, anzi nessuno, perché altrimenti non saremmo qui a parlarne. Questo perché non ci siamo mai accontentati di qualche cosa che non arrivasse alla soglia necessaria. Noi dunque speriamo di poter con la trattativa privata avere migliori possibilità di interloquire e quindi di definire bene quello che è ciò che vorremmo dentro Sant'Orsola, ma nel frattempo ritengo un atto doveroso nei confronti dei cittadini della città di Firenze e un'assunzione di responsabilità quella di metterci denari propri per poter intanto rifare, proprio per consentire anche quello che diceva Serrini, ossia le visite in sicurezza, la possibilità di cominciare a fruire di questo immobile a chiunque lo desideri, i tetti, perché senza il tetto evidentemente la sicurezza non è garantita, le facciate, gli accessi e poi appunto anche il piano terreno, a cominciare dalla parte archeologica, che è quella di maggiore interesse
storico. Domanda che rischia di essere stupida: è chiaro a tutti che il principio della sicurezza è prioritario, ma rifacendo facciata e tetto non rischiamo di vincolare quelli che potrebbero essere gli usi e i progetti?
Ma direi proprio di no, perché le facciate e il tetto chiunque le deve rifare, qualunque sia diciamo il futuro delle attività interne, e qui rimango aperta e possibilista volutamente, perché è inutile parlarne in questo momento peraltro con un bando aperto, però è evidente che qualsiasi cosa ci si voglia fare dentro bisogna che le coperture, il tetto, le facciate, gli accessi siano in sicurezza. Quindi siamo partiti da ciò che da un lato rende innanzitutto migliore la percezione anche di questo grande immobile all'interno del quartiere, perché ha creato degrado, perché ne siamo consapevoli, quindi vogliamo rimediare anche a questo, vogliamo renderlo sicuro per evitare che quando ci si entra dentro le persone siano a rischio magari di incidenti, e quindi si rifà il tetto. Vogliamo renderlo fruibile, come diceva Serrini, a partire dalla parte più interessante, che è quella degli scavi archeologici, e quindi vengono investiti soldi e risorse per fare ciò che per noi è essenziale e quindi è imprescindibile da qualsiasi altro progetto. È come dire, stiamo partendo dalle fondamenta e nessuno potrebbe esimersi dal farlo, di conseguenza anticipiamo dei lavori che sarebbero necessari per chiunque, che per noi sono innanzitutto un atto di responsabilità, visto e considerato che non sappiamo che cosa accade in futuro, ma nel frattempo, nel presente, l'impegno dell'amministrazione è quello di cominciare a mettere le mani su Sant'Orsola. Io credo che di questo tutti dovremmo essere contenti, perché da qui si passa per fare e realizzare quello che noi vogliamo e quello che voi volete, quello che anche gli altri suggerivano poco fa.
Marzia Magrini, a te l'ultima replica e poi magari anche il lancio dell'iniziativa che ci sarà in Palazzina Reale il prossimo 15 novembre.
Allora, intanto ben venga un'iniziativa, come dire, di intervento su questo edificio. È evidente che il regolamento urbanistico che la dottoressa citava è in scadenza per il prossimo anno e che quindi direi che l'opportunità da cogliere sarebbe anche di modificare le previsioni su questo immobile, perché di fatto quando si parla un po' d'architetto, no? L'intervento cosa ci si vuol fare dentro, l'intervento fuori, cioè di fatto l'intervento deve avere una certa organicità, insomma, quindi ci vuole un obiettivo chiaro su quello che si va a fare dentro un immobile, qual è il progetto di fatto di uso del fabbricato. Ma devo dire che capisco l'intervento di consolidamento sulla copertura, l'intervento di facciata devo dire è veramente di difficile comprensione, perché secondo me tende a vincolare obiettivamente qualsiasi intervento futuro, o comunque non trovo che sia una gestione, lo permetta, di gestione delle risorse pubbliche un po' così oculata, perché di fatto sono abituata a pensare che ci voglia una previsione chiara su un immobile che potrebbe avere delle declinazioni veramente notevoli, diverse da quelle che oggi ovviamente appaiono. trovo che l'intervento di restauro, perché di questo parliamo, insomma, dal momento che c'è la soprintendenza, può avere dei livelli, insomma, di molto diversi, che sì, possono anche prescindere, se vogliamo, anche da quella che è la struttura attuale, o comunque quelle che saranno le valutazioni che faremo, insomma, insieme, e ci piacerà dare un contributo in questo senso, anche per poter dare valore concreto, insomma, quello che stiamo dicendo adesso. Non voglio anticipare ovviamente nessuna delle conclusioni, delle possibilità che possono venire fuori, ben vengano gli usi temporanei nel frattempo, perché di fatto questo oggetto è completamente escluso dall'uso del quartiere, ma di fatto anche dalla memoria collettiva. È un fabbricato che è trasparente, se vogliamo, è stato rimosso, pochissimi lo conoscono se non sono addetti ai lavori, e questo veramente è un peccato in tutti i sensi, ma non solo nel recupero del valore storico di questo immobile, ma nel recupero di un'area urbana che è di fatto esclusa dall'uso pubblico del quartiere.
E chi sono i portatori di interesse che invece inviterete il 15 novembre in Palazzina?
Il 15 novembre in Palazzina parleremo di questa nostra aggregazione, soprattutto mi sono dimenticata di dirlo, che è un dato importante, che la Regione Toscana ha ammesso, diciamo così, in via preliminare la nostra istanza, e quindi, diciamo così, è un tassello importante per costruire un bel percorso. A noi interessava in questo momento coinvolgere dei referenti dei musei cittadini, così come chiaramente invitata l'amministrazione, chiaramente la consigliera albanese, per poter ragionare insieme sulla potenzialità di questo fabbricato, e anche sulla possibilità che questi interventi attualmente in previsione possano avere anche una declinazione temporanea, se vogliamo, diversa, insomma, sul suggerimento di Sant'Orso.
Diciamo, siccome questa trasmissione si intitola Architects and the City, mi piacerebbe che ci fossero gli architects e la city, cioè la città e gli architetti nel progetto di Sant'Orso. In questo momento c'è pochissima città, pochissimi architetti, e mi dispiace che la dottoressa Albanese abbia citato come esempio la riqualificazione, la cosiddetta riqualificazione della piazza del mercato di San Lorenzo, che francamente mi sembra una delle operazioni peggiori fatte nel quartiere di San Lorenzo negli ultimi anni.
Comunque il 15 in Palazzina e i cittadini sono invitati a partecipare.
Io voglio ringraziare Marzia Magrini, in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti.
Parlavo dell'area di San Lorenzo, del mercato centrale, compreso l'ex mercato centrale. Io parlavo di tutto l'intervento dell'amministrazione ha veicolato nella piazza e nella struttura del mercato centrale, che mi sembra riqualificato, insomma.
Ma
è oggi
mettiamo insieme i pezzi, però,
no, infatti,
allora. C'è una strategia che deve
mettere insieme i pezzi. Io parlavo di un'operazione complessiva. Comunque siamo d'accordo, vogliamo tutti quanti il bene della città.
No, dobbiamo intenderci su cosa si intende per riqualificazione. Forse l'occasione per parlarne, appunto, sarà il 15 novembre.
Il 15 novembre potrebbe essere un appuntamento importante per discutere. Io intanto ringrazio Goffredo Serrini, Benedetta Albanese e Marzia Magrini. Speriamo di essere stati utili per voi, e magari di avervi incuriosito per venire a partecipare ad uno dei prossimi appuntamenti di uso temporaneo, di visite guidate qui a Sant'Orso. Grazie per l'attenzione.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.